Le 19.47, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Idra, il maxi processo sull'alleanza mafiosa lombarda, resta a Milano, la decisione è arrivata oggi nella nuova udienza nell'aula bunker di San Vittore. Respinto il trasferimento a Busto Arsizio, chiesto dai difensori degli imputati, in piazza al presidio della scorta civica di associazioni antimafia e sindacati. Nessuna buona fede in un altro filone delle inchieste sull'urbanistica, i giudici del riesame definiscono illegittimo il cantiere dell'hotel di via Zeccavecchia. Era una nuova costruzione e gli imprenditori non potevano non saperlo, scrivono nella sentenza. Una valutazione opposta rispetto a quella di due giorni fa sul caso Torre Milano. Il processo Idra resta a Milano. Nell'udienza di oggi i giudici hanno respinto la richiesta di trasferimento a Busto Arsizio che era stata avanzata dalle difese dei 45 imputati accusati di aver dato vita all'alleanza tra Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra in Lombardia. Il processo, considerato uno dei più importanti sulla presenza della criminalità organizzata nel nord Italia, non si sposterà quindi lontano dal capoluogo e dai riflettori delle associazioni antimafia che fin dall'inizio stanno seguendo il procedimento. Lorenzo Frigerio è il referente di Libera Lombardia, gli abbiamo chiesto perché è importante che questo processo resti a Milano.
Perché la maggior parte dei reati sono stati commessi nel territorio milanese e perché a Milano c'è la nuova frontiera del contrasto alle mafie nel nostro paese. È chiaro, per quello che sappiamo, per quello che già è emerso nel rito abbreviato e a maggior ragione quello che ci aspetta adesso nei prossimi mesi, il racconto che verrà fatto durante il processo ordinario, è chiaro che le organizzazioni criminali che magari su altre piazze o in altri contesti si guardano in cagnesco, invece qua a Milano e in Lombardia fanno affari mettendosi a un tavolo e spartendosi la torta, perché i profitti sono veramente tanti. Era il tentativo anche di insabbiarlo, perché se fosse finito a Busto Arsizio, non me ne vogliano i valenti magistrati che lavorano in quel tribunale e il personale amministrativo, proprio per il carico di lavoro che questo processo richiede, sarebbe stato come impantanarlo. La dottoressa Cerretti, commentando con alcuni colleghi giornalisti, ha detto che questa non è una mafia silente. Ricordiamoci che tutto nasce da una lupara bianca e quindi da un omicidio, anche se il cadavere è scomparso, di Tano Cantarella, che nel febbraio del 2020 viene fatto sparire perché evidentemente non sottostava a quelli che erano i dettati delle decisioni prese dal consorzio criminale. Le figure che collaborano con la giustizia, questi ex mafiosi, sono figure importanti perché stanno ricostruendo quasi in diretta questi ultimi 10 anni di presenza criminale sul nostro territorio.
E anche stamattina fuori dall'aula bunker di San Vittore c'è stato il presidio dei sindacati e delle realtà che hanno costituito una scorta civica a questo processo e ai magistrati minacciati di morte dalle cosche. Un'iniziativa per ribadire alla cittadinanza quanto sia forte e radicato il potere criminale delle mafie a Milano e in Lombardia. Sentiamo Angela Mondellini della segreteria regionale della CGIL, intervistata da Lele Liguori nella diretta di stamattina dalla piazza della nostra trasmissione pubblica.
È chiaro che in un mercato molto ricco come quello lombardo, dove c'è appunto una grande richiesta anche di stupefacenti e comunque c'è una popolazione decisamente importante rispetto al resto d'Italia, è chiaro che qui fare affari è assolutamente produttivo. Tutti questi affari ovviamente producono una quantità di soldi e di disponibilità liquida che va riciclata e reinvestita, perché le mafie studiano poi come tutti questi proventi si possano appunto rimettere nell'economia, mi passi il termine, grigia / invece legale.
Un ciclista di 80 anni è stato investito ucciso stamattina da un 42enne alla guida di un camion sulla strada statale tra Uboldo e Rescaldina, al confine tra le province di Varese e Milano. Dai primi rilievi, per cause ancora da accertare, sembra che la vittima abbia invaso la corsia opposta. I soccorritori sono arrivati con ambulanza, automedica ed elisoccorso, ma il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvare la persona investita. Un altro scontro mortale, sempre stamattina, è avvenuto lungo la provinciale Lodicrema, a Crespiatica. Una donna di 69 anni in bicicletta è morta dopo essere stata investita da una 22enne alla guida di un'auto. Oggi c'è stata l'udienza preliminare per la palazzina di Piazza Aspromonte, l'inchiesta considerata la madre di tutte le inchieste sull'urbanistica milanese perché è stata la prima a essere avviata. L'udienza è arrivata 2 giorni dopo la sentenza sulla Torre Milano di Via Stresa, che ha visto l'assoluzione in primo grado degli 8 imputati. Che influenza ha avuto questo pronunciamento sull'udienza di oggi? Veronica Dini è avvocata delle parti civili nel procedimento su Piazza Spromonte.
Oggi sono cominciate le discussioni degli avvocati. La procura aveva fatto una prima breve discussione qualche giorno fa. Oggi ho discusso io a nome delle parti civili e hanno cominciato a discutere gli avvocati degli imputati. Naturalmente il precedente dell'altro giorno è in qualche modo entrato, era del resto prevedibile. Il tema ovviamente della colpa degli imputati è comunque un tema centrale che avremmo affrontato. C'è stata forse un'accelerazione e una maggiore attenzione ovviamente a questo profilo, che in qualche modo è stato anticipato sia da me ovviamente che da parte delle difese dell'architetto Mazzoleni e del dottor Bezzicheri che sono intervenute oggi. Qui ci sono, è chiaro, dei processi che hanno molti punti in comune, c'è un filo rosso tra molte di queste inchieste con tutte le particolarità del caso e naturalmente entrano nel dibattito e nella discussione tutti i precedenti che hanno a che fare con la materia. Adesso procederemo con le discussioni delle altre difese, delle repliche, presumibilmente entro la fine di luglio dovremo arrivare alla fine dell'udienza preliminare.
E a proposito di inchieste sull'urbanistica, sono state rese note le motivazioni con cui il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro del cantiere dell'hotel di Via Zeccavecchia. Nelle motivazioni sono espresse valutazioni di segno opposto a quelle della sentenza su Torre Milano. Il servizio di Roberto Maggioni.
Giudice che vai, interpretazione che trovi. Nel caso del cantiere di Via Zeccavecchia, per la costruzione di un hotel da 199 stanze, il Tribunale del Riesame ha detto che si è trattato di un intervento urbanistico illegittimo perché classificato come ristrutturazione, mentre era una nuova costruzione. La parte interessante, alla luce della sentenza su Torre Milano di qualche giorno fa, è che i giudici in questo caso dicono che gli imprenditori non potevano non sapere che quella classificazione fosse illegittima, data la complessità del progetto, l'interesse economico perseguito e l'attività imprenditoriale svolta, scrivono nella sentenza. Tutti fattori che impongono, scrivono i giudici, un più rigoroso dovere di informazione. Nessuna buona fede, dunque, a differenza di Torre Milano. A rendere interessante questo pronunciamento c'è anche la data di avvio dell'iter autorizzativo, il 2015, quindi non un intervento post 2023, data indicata nella sentenza Torre Milano, oltre la quale non varrebbe più la buona fede di chi ha dato permessi in base alla prassi dell'epoca. In via Zeccavecchia, invece, nessuna buona fede neanche prima del 2023. Chi costruisce e chi autorizza, hanno scritto i giudici in questo caso, non possono far credere di non sapere.
Oggi mobilitazione nazionale dei poliziotti, c'è stato un presidio anche a Milano, fuori dalla prefettura, sindacati e agenti chiedono il rinnovo del contratto, aumenti salariali e degli organici. A Milano il problema del caro vita e del caro casa stanno spingendo tanti poliziotti a chiedere il trasferimento in altri comuni. Il governo Meloni, che ogni giorno parla di sicurezza, non sta concedendo aumenti dello stipendio. Sentiamo Pietro Randazzo del SILP CGL Milano.
Anche questa volta sono aperte le fasi per il rinnovo del contratto. Per l'ennesima volta i fondi stanziati non sono sufficienti a garantire degli aumenti dignitosi per valorizzare il lavoro delle forze di polizia. Abbiamo un'inflazione che ha superato abbondantemente la doppia cifra e questo si ripercuote ovviamente poi sul benessere dei colleghi, perché comunque far fronte poi alle spese quotidiane che una famiglia può avere diventa sempre più difficile.
Ma questo è il governo della sicurezza, dei decreti sicurezza, ma poi?
Ma poi evidentemente non c'è una valorizzazione di quello che è l'aspetto economico a fronte di tanti sacrifici che il personale quotidianamente fa. Bisogna fare i conti anche con una città che è sempre più cara e dove riuscire ad affittare una casa diventa impegnativo con i nostri stipendi, ma non soltanto con i nostri, diciamo anche per il ceto medio in generale diventa complicato, ecco. Per non parlare poi dell'acquisto, perché acquistare una casa a Milano non è per tutti, ecco. Okay. E quindi a fronte di questo giustamente uno sceglie di andare a vivere in realtà più dove c'è un tenore di vita più sostenibile.
A Piacenza una passeggiata rumorosa contro la violenza di genere, a promuoverla i collettivi Resisto e Controtendenza ai troppi episodi di molestie, rispondiamo riprendendoci le strade, annunciano le realtà organizzatrici. La protesta comincerà tra pochissimi minuti, alle 20 davanti alla Basilica di Via Campagna. Sentiamo Giulia, che fa parte del collettivo transfemminista Resisto e di Controtendenza.
Si tratta di un'iniziativa che nasce dal basso e come collettivi Resiste Contro Tendenza abbiamo deciso di dare voce e supporto alle dipendenti dell'ospedale di Piacenza che da tempo denunciano casi di molestie sia fuori dall'ospedale durante il tragitto verso la macchina sia dentro l'azienda. Per chi non fosse di Piacenza ricordo che l'anno scorso è stato arrestato l'ex primario di radiologia per abusi e violenze sessuali su colleghe e infermiere. Si tratta però solo della punta dell'iceberg di un sistema molto più ampio di dinamiche di potere e violenze all'interno dell'azienda, ma in generale poi nei posti di lavoro. Quindi per noi la passeggiata è proprio una risposta alla paura e all'isolamento che troppo spesso viviamo nelle strade, nei posti di lavoro, ma ricordiamo anche in casa, dove si consumano il 90% dei femminicidi. Con questa passeggiata noi vogliamo anche riappropriarci del tema della sicurezza, che tutti i giorni sentiamo sulle bocche dei politici, e affermare che per noi la sicurezza non passa attraverso misure securitarie, xenofobe o attraverso l'aumento di numero di volanti, telecamere all'interno della città, ma passa attraverso delle politiche di inclusione, di integrazione, di contrasto alle ingiustizie sociali e attraverso soprattutto anche dei progetti educativi a partire dalle scuole.
Oggi 78.000 studenti lombardi hanno affrontato la prima prova di maturità, il tema di italiano. Sentiamo le voci che il nostro Matteo Lefons ha raccolto fuori da alcune scuole superiori milanesi.
Penso sia andata bene, ho scelto la tipologia C, era incentrato in particolare sul concetto di natura e di meraviglia.
Tracce non erano sto granché, però ci aspettavamo tutti forse l'intelligenza artificiale. Non è uscita, però si poteva collegare tranquillamente con altri temi come quello che ho scelto io, che parlava di fatica.
È stata un po' in crisi perché non sapevo proprio cosa scrivere, cioè ci ho pensato tipo un'ora, però ho scelto la C2, quella della fatica. Ho anche citato Baudelaire.
Sono un po' delusa dalle tracce che sono uscite perché mi aspettavo delle tracce diverse, però sono riuscita comunque a scrivere qualcosa nel tema.
Nessuno ha scelto le tracce A, come hanno letto Pavese l'hanno valsato.
Non farà parte del programma, non lo sappiamo. Non c'è stato neanche un accenno a Pavese.
E perché è uscito?
Bisognerebbe chiederlo al ministro.
E che traccia vi aspettavate invece?
Pirandello e l'intelligenza artificiale.
Mi aspettavo tracce più puntate sull'attualità e invece erano un pochino più vaghe.
Le previsioni del meteo questa sera a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
A tutti una buona serata. L'alta pressione dall'Algeria raggiunge l'Italia con bel tempo e gran caldo probabilmente fino al prossimo mercoledì. Il progressivo aumento dell'afa alimenterà qualche temporale di calore, quindi le previsioni per le prossime ore: soleggiato, debole rischio di un temporale serale sulle Alpi, altrove asciutto nella notte, cielo sereno, poco nuvoloso. Per la giornata di domani venerdì: soleggiato, più caldo e afoso, massime tra 32 e 35 gradi, nubi cumuliformi sui rilievi, torreggianti nel pomeriggio con aumento della tendenza temporalesca serale, tempo simile anche sabato e domenica, temperature in ulteriore aumento, sempre ben soleggiato, salvo qualche temporale serale di calore su Alpi e Prealpi.
Sono le 20 in punto e tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Chiara Manetti e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7:15. Buona serata.